iniziato con le parole di questo canto, chiedendo al Signore di camminare con noi, Lui che è il Signore della vita, della giustizia, della pace. E siamo qui a celebrare l'Eucaristia nella nostra chiesa di Zuliano, ma certamente io nell'animo, come voi tutti, teniamo l'immagine dell'hangar di Campedusa, dove ci sono quelle bare allineate, fra cui 4 per ora di bambini. Allora, pensando qui ai bambini, che anche ragazzini, bambini che anche celebreranno la comunione il 20, e che iniziano poi il catechismo, avete già iniziato la scuola, chiedo a me, a voi, questi bambini perché sono morti nel mare? Perché sono nati in Somalia e in Eritrea e noi siamo nati qui, dove c'è povertà, dove c'è la guerra, che fanno anche con le armi che fabbrichiamo in Italia? Perché loro e la gente, e perché così? Ieri nella riunione al 18 con gli ospiti del centro, un ragazzo piangeva perché non sa se è in fondo al mare morto, se è morto in una di quelle bare, se è vivo. Una persona, un familiare, anche se non di sangue come si dice, ma una persona con cui lui è molto affezionato, con cui hanno dormito insieme in casa tante volte, nella branda vicino all'altra, a cui aveva mandato proprio pochi giorni fa 300 euro perché potesse partire dalla Libia per Lampedusa, e non sa se è vivo, se è morto, no? E ieri piangeva lì nella riunione. Ecco, adesso non è per intristire l'Eucaristia, ma è per prendere a cuore, per vivere la compassione, perché, come ha detto il Papa a Lampedusa tempo fa, inascoltato, il nostro cuore non sia un cuore che ha avuto l'anestesia e non batte più, o che siamo dentro all'indifferenza. Certo, il problema è grande, lo sappiamo, però ecco, come vivere partecipando ed esprimendo nella nostra vita di ogni giorno parole e gesti buoni di umanità. E io sento, e dicevo anche stamattina, questo che leggeremo fra poco nel Vangelo, che uno dei discepoli ha detto a Gesù: Gesù, aiutaci a alimentare, fa che aumenti la nostra, non è una misura quantitativa, fa che aumenti la nostra fede. Io dico sempre nella vita, ma anche in questo tempo, per alcuni anche motivi che vivo nel mio animo e che condividiamo anche, vi dico con commozione, proprio in partenza, inizio di questa Eucaristia, che sento più che mai vero nella mia vita, vera questa preghiera: Signore, accresci la mia fede, perché possa attraversare la storia dell'umanità sempre guardando avanti, senza scoraggiarsi, sempre esprimendo umanità buona, positiva, e questo deriva da una fede. Però alle volte anche la fede nostra può vacillare, per cui, Signore, accresci la nostra fede. Questo mediteremo fra poco nel Vangelo. C'è Padre Andrés che oggi anche ci saluta dopo questo periodo, giovedì ripartirà per Honduras. Siamo tutti noi qui a celebrare l'Eucaristia, ognuno con la nostra storia di amore, di disponibilità, di tribolazione, di dolore, però sempre cercando appunto una ragione in più per la fiducia, per la speranza. Questo credo sia il senso anche di questa domenica di celebrazione dell'Eucaristia, per cui chiediamo perdono inizialmente a Signore, fratelli, per tutte le volte che siamo meno sensibili, meno disponibili, che ci induriamo, ci chiudiamo dentro di noi, piuttosto che essere disponibili ad aprirci, ad ascoltare, ad accompagnarci e incoraggiarci reciprocamente. Continuiamo a leggere, a meditare il Vangelo di Luca. Poi gli apostoli dissero al Signore: accresci la nostra fede. E il Signore rispose: anche se aveste una fede piccola come un granello di senape, voi potreste dire a questa pianta di gelso: togliti via da questo terreno e vai a piantarti nel mare. Ebbene, se aveste fede, quell'albero farebbe come avete detto voi. Uno di voi ha un servo e questo servo si trova nei campi ad arare oppure a pascolare il gregge. Come si comporterà quando il suo servo torna dai campi? Gli dirà forse: vieni subito qui, mettiti a tavola con me? No, certamente, ma gli dirà: cambiati il vestito, preparami la cena, servi in tavola. Quando io avrò finito di mangiare, allora ti metterai a tavola anche tu. Quando un servo ha fatto quello che gli è stato comandato, il padrone non ha obblighi speciali verso di lui. Questo vale anche per voi. Quando avete fatto tutto quello che vi è stato comandato, dite: siamo soltanto servitori, abbiamo fatto quello che dovevamo fare. Parola del Signore. Gloria a Dio. Accennavo all'inizio come confessione personale, cioè dire, confessare, dire pubblicamente. Peraltro ogni comunicazione anche in chiesa durante l'Eucaristia non può che essere filtrata dall'umanità di chi parla. Io, Padre Andrés, chiunque di voi poi possa esprimere una sua riflessione. Sento anche per un periodo, dicevo, travagliato un po', come a dire, tirato, dice Don Ciotti, nel mio animo di alcune situazioni difficili, e poi dentro alla vita attuale, la storia, la complessità, sento più che mai emergere in modo commosso questa preghiera: Signore, accresci la mia fede. Ciascuno di noi può esprimerla, dal più piccolo al più adulto qui presente, e la esprime la comunità che si è riunita a celebrare l'Eucaristia. Signore, accresci la nostra fede. Perché poi Gesù risponde con un linguaggio paradossale, però quanto vero nella vita. Se aveste fede come un granellino di senape che se cade qui per terra poi non lo ritrova più, tanto è piccolo, potreste dire a un gelso, quei due gelsi straordinari che sono cresciuti e ben robusti nel giardino della casa parrocchiale: gettati, vai, sradicati da qui e vai a Grado, a Legnano, piantati nel mare. Il gelso si smuoverebbe e andrebbe a piantarsi nel mare. Oppure in altro passaggio del Vangelo, nello stesso linguaggio, è paradossale ma è vero rispetto alla nostra vita, dire a una montagna: spostati, e la montagna si sposterebbe. Noi nella vita abbiamo avuto l'esperienza anche personale, nel piccolo, dico piccoli come piccole formiche sento di me, ma di persone che abbiamo incontrato, conosciuto, che ci hanno comunicato in profondità, che certe situazioni della vita che sembravano impossibili, progetti impossibili a realizzare, di situazioni tribolate, dolorose, che sembrava impossibile superare, far evolvere in modo positivo, imprese di umanità che parevano davvero improponibili, sono diventate possibili, ne siamo usciti, abbiamo progettato ma anche attuato, pure sempre nella parzialità della storia umana, nei limiti della storia umana. Situazioni difficili le abbiamo elaborate e le abbiamo superate, affidandoci al Signore, con l'aiuto buono, discreto, di qualche persona amica su cui abbiamo potuto appoggiarsi, che si è dimostrata così disponibile ad accoglierci, ad ascoltarci, a incoraggiarci, e ritrovando anche energie interiori ce l'abbiamo fatta, perché la fede autentica e profonda non resta dentro l'animo, di per sé si esprime in gesti, in parole, in azioni, e fa sì che situazioni, come accennavo, apparentemente impossibili, col calcolo razionale, ragioneristico del tavolino, poi diventino una realtà. Quanti esempi potremmo fare? Facciamo di altri che ci hanno dato, anche a me, grandi testimonianze. Sono convinto sempre più che la fede passa attraverso le testimonianze, non attraverso i libri, anche se anch'io ne ho letti tanti e studiati tanti, e la teologia sotto tutti i punti di vista, sotto tutti gli aspetti, ma non passa da lì la fede. Quelli sono passaggi che possono aiutare a riflettere, sì, certamente. Magari tutti potessimo leggere, studiare, l'abbiamo sempre detto, però nella vita poi la dimensione della fede è un affidamento al Signore, un affidamento che però ha riscontri nella nostra vita, nel nostro sentire, parlare e agire, e per cui si constata noi stessi a noi stessi e poi attorno si constata questo esito, questo effetto. La questione della fede ha attraversato la storia dell'umanità, la attraversa ancora. C'è chi dice che la fede è un'alienazione, una fuga dalla realtà. I maestri del sospetto nel nostro mondo occidentale hanno detto che la fede è un oppio, una fuga dalla storia, per una prefigurazione di un altro mondo dopo, quasi a compensare dolori, sofferenze, povertà, tribolazioni, miseria che si è vissuto, subito in questo mondo. Ma la fede autentica non è così. Dai profeti a Gesù, ai testimoni, la fede autentica ha portato a un impegno netto, dichiarato e agito per la liberazione, per la giustizia, la pace, per la vita. C'è chi dice che è una scorciatoia la fede, è troppo facile per risolvere grandi questioni dell'umanità. E noi queste obiezioni le teniamo in grande considerazione, come un costante monitoraggio sull'autenticità della fede, sulla sua veridicità. Ma noi sentiamo che la fede, quando è autentica, davvero è una grande possibilità umana, una grande ricchezza, non è una fuga, non è un'alienazione, anzi è un radicamento nella storia, coi piedi ben piantati in terra, ma con lo sguardo rivolto al cielo, con una ulteriorità che è una presenza a cui ci appelliamo, ci riferiamo. E appunto quante persone hanno dato la vita perfino per la fede che hanno vissuto e che vivono. Sappiamo certo della religione del potere e della religione che ha confermato quello che è il contrario di quello che Dio e il Dio di Gesù esigono. Sappiamo della religione del Tempio, ma ci soffermiamo anche suggeriti dai gesti e dalle parole di Francesco, Papa, anche in questi giorni, anche ad Assisi, a cogliere i segni di speranza di cui abbiamo bisogno, abbiamo necessità. Ma dall'altro ieri io riflettevo su questo Vangelo di cui avevo scritto il commento, ma avrei voluto cambiarlo completamente. Accresci la nostra fede, cosa vuol dire rispetto ai morti nel mare di Lampedusa? Cosa vuol dire per un'Europa che anche quando ha fissato la sua Costituzione, ricordate qualche anno fa quali battaglie ideologiche per dire che era importante mettere le radici cristiane nella Costituzione europea? Dov'è l'Europa cristiana che si vuol chiudersi come una fortezza rispetto al mondo? Dov'è l'Europa cristiana? E dov'è l'Italia cattolica? Io sono molto addolorato perché cerco di pensare a ogni persona, hanno i numeri, non hanno il nome, però ogni persona ha un nome, ha una famiglia da cui è partito, ha un volto, e anche quelli che sono in fondo al mare, che il volto si sta sfigurando perché sappiamo che l'acqua salata opera così in modo distruttivo sulle persone, sui corpi. Ecco, pensiamo a ognuna di loro e diamole un nome, il loro nome, se potessimo chiamarli per nome, questo grande dolore. Nello stesso tempo io lo dico, sapete che dico quello che ho nel cuore, ma non contro nessuno, perché nell'Eucaristia, ma mai, tantomeno l'Eucaristia, però sono anche sdegnato, anche arrabbiato nell'animo, non una rabbia contro, ripeto, come un malessere che aumenta, perché vedo che adesso diventano benefattori dell'umanità, anche nel nostro paese, coloro che hanno collaborato a una legislazione sui respingimenti. Questo non è ammissibile, è una vergogna sulla vergogna, ecco, permettete che lo dica. Hanno collaborato a fare le leggi sui respingimenti e adesso si fanno paladini di umanità. Il Papa ha detto due volte vergogna, vergogna. È da dire una terza vergogna per la politica, vergogna. È due anni che non si parla dell'immigrazione, non si parla dei rifugiati nel nostro paese. Questa è la verità. Io non dico che dicendo una parola si risolva, il problema è grandissimo, è un problema grandissimo. Somalia, Eritrea e altri paesi vivono poveramente, vivono in guerra, bisogna cominciare a rompere le complicità internazionali, anche italiane, magari fanno guerre con le armi fabbricate nel Bresciano, in Italia. Queste sono le domande. Bisogna certo operare una legislazione a livello europeo, certo, ma bisogna farlo. Adesso ci vogliono 300 morti per cominciare ad affrontare seriamente i problemi? Questa è la domanda. Ci vogliono i morti, se no non si parla? Quante volte abbiamo detto dobbiamo assumere queste situazioni? Certo, il discorso, ripeto, è grandissimo, i tempi sono lunghi, ma cominciamo ad affrontarli in modo serio. Il Papa piangeva quasi ad Assisi, perché si percepisce che lui non dice, vive. Per quello ha detto vergogna due volte. Lui lo vive, gli veniva da piangere il Papa ad Assisi. E poi voi sapete, no? Voi che siete ragazzi e ragazze sensibili, sapete cosa è successo? Che quella mattina all'alba c'era una barca di amici sul mare e hanno sentito gridare. Cioè, forse sono gabbiani, non capiamo bene. Poi sono andati ed era pieno di uomini, di donne, di bambini. Sono buttati in mare, hanno cercato di salvare alcuni. Poi ho incontrato delle navi, chiamiamole istituzionali, hanno detto noi adesso facciamo passare sulla vostra barca alcuni, così torniamo indietro e ne recuperiamo altri. Dice no, non è possibile. Questo anche è successo. No, non è possibile. Noi non possiamo caricare gente, non possiamo noi prendere quelli che sono sulla vostra barca. No, non possiamo. E poi dico, beffa, per la legislazione attuale, i sopravvissuti che ieri si straziavano di fronte a quelle bare sono indagati, sono perseguibili come persone, come irregolari, come una parolaccia, quella che viene più usata ma non è positiva, si dovrebbe dire irregolari, diciamo come clandestini, quelli che si sono salvati. Devono rispondere del reato di clandestinità nel nostro paese. Questo è il livello a cui noi siamo. Questo è il livello disumano in cui noi siamo. Ripeto, non è facile intervenire a livello planetario, formulare delle leggi umane da rispettare sull'accoglienza. È una grande impresa, ma bisogna metterci sinceramente, col cuore, a farlo. Su suggerimento di gruppi, associazioni, martedì sera, dopodomani alle 19, si terrà un incontro nella sala del Centro Balducci per un momento di riflessione e di preghiera. L'hanno chiesto diversi immigrati e rifugiati politici del territorio. Si terrà in modo semplice, verrà come verrà, non c'è nessun programma già fissato, ma un momento di riflessione, di preghiera. Diverse culture, diverse fedi religiose. E l'altro punto collegato, così poi do la parola per il suo intervento, una riflessione, un saluto a Padre Andrés, e io sorridendo, diciamo, ma ci conosciamo da tempo, quindi a confessione si aggiunge confessione, è rivolto il discorso, lo sento a me anche questo, si è detto un sorriso così, e dice, con la parabola, ecco, di quel padrone, di quel servo, Gesù intende comunicarci questo, come capisco, ecco. Quando avete fatto tutto quello che vi è stato comandato, cioè siete invitati a fare, ma comandato, cioè orientato dalla parola del Signore, richiesto dalla vita, dalla nostra famiglia, dalle nostre comunità, dalle nostre professioni, dove siamo a vivere? Noi siamo solo servitori, abbiamo fatto quello che dovevamo fare. In un'altra traduzione del Vangelo dice la famosa frase, siamo servi inutili. Cosa vorrebbe dire portato nella vita? Ripeto, lo penso per me, ma se può essere utile anche a ciascuno e a ciascuna di noi. Cioè di esprimere il nostro impegno massimo, però poterlo vivere con leggerezza. È un'impresa vivere un equilibrio così, io non ci riesco, sì, non riesco, perché mi è difficile dire di no, mi è difficile negarmi, e poi ci si, per come si è fatti, ci si preoccupa di tutto, di tutti. Difficile poter vivere l'impegno massimo con la leggerezza dell'animo, come a dire, se capitasse, può capitare di ammalarsi, di morire, se io domani, dopodomani non ci fossi più fisicamente qua in mezzo a voi, voi andate avanti lo stesso, il mondo va avanti ugualmente. Però fin quando uno vive per dare segni buoni dovrebbe fare il massimo, qualcuno diceva una volta, come fosse l'ultimo giorno, però con la leggerezza che se anche lui non lo fa, il mondo va avanti lo stesso. Spero arrivare a questo equilibrio in famiglia, sul lavoro, nel nostro agire quotidiano è un'impresa. Cioè, impegnati al massimo con la leggerezza dell'animo. Per cui questo permette che alla fine della giornata, andando a dormire, qualcuno sempre suggeriva con l'esame della coscienza, perché di dormire il sonno dei giusti, sereni, e dico, bene, domani ricomincio, perché questo è il mio compito. Ecco, senza far pesare né a se stessi né agli altri quello che si fa. Mi ricordo, concludo con questo, di Margherita Atea, no? Come sappiamo, diceva così, ma poi diceva, ama il prossimo tuo come te stesso, così dice il Vangelo di Gesù, diceva, del grande maestro Gesù, diceva, ma io mi meraviglio di tanta gente che viene, quando io vado in giro, mi cercano, mi applaudono, mi abbracciano, mi danno tanta importanza, e dice, io non capisco perché. Perché, ed è la sintonia col Vangelo di oggi, lei da Attia lo diceva, perché a me pare nella vita di non aver fatto niente altro di quello che mi era stato richiesto di fare. Non so perché tanto applauso, diceva, tanta simpatia, tanta accoglienza da parte degli altri, tanta ammirazione. Io ho fatto solo quello che la vita mi ha chiesto di fare. Questo diceva anche lei, e quindi chissà se io per primo, se noi riusciamo, ecco, a vivere con questa leggerezza e con il nostro grande impegno nella vita quotidiana. Se Andrés vuoi dire la parola.
Bueno, siempre el saludo. Mi corazón también para ustedes en agradecimiento por la compañía, por el proceso que hacen en el Centro Balducci.
Siempre una palabra de saludo, de gratitud por cómo son acolto y también de condivisión por questo cammino, questo processo, questo cammino che fate anche nel Centro Balducci.
Bueno, para mí, ¿qué es la fe?
Per me cos'è la fede?
Es hacer obras de bien.
Y soprattutto agire, agire.
Luchar por las causas justas.
Lottare per le cause giuste.
Defender a los más débiles.
Difendere i più deboli.
Fe es solidaridad.
La fede è solidarietà.
Es humanismo.
È essere umani.
El Evangelio dice: si tu fe fuese como un grano de mostaza, sería capaz de mover un cerro, colocarlo y llevarlo a otra parte.
Sí, el Evangelio, appunto, abbiamo ascoltato, dice: se la fede è piccola come un granello di senapa, sei in grado di spostare un albero, un gelso.
Gandhi movió un cerro, una montaña.
Gandhi ha mosso una montagna.
Para luchar por la independencia de la India.
Per lottare per l'indipendenza dell'India.
Luther King movió otra montaña.
Luther King ha mosso un'altra montagna.
Para defender la dignidad de los negros.
Per difendere la dignità della popolazione nera.
San Francisco de Asís se opuso al poder de la Iglesia y al poder civil.
San Francesco de Asís se opuso al potere de la Chiesa y al potere civile.
Pero en este caso, viendo y reconociendo a los santos,
però in questo caso, in questo esempio, vedendo e riconoscendo i santi,
como San Francisco de Asís,
come ad esempio Francesco di Assisi,
no debemos convertir a los santos en un mito.
Non dobbiamo stare attenti a non far sì che i santi diventino un mito.
Admirarlos.
Solo per ammirarli.
Porque todo mundo después viene a, tanta gente a visitar a los santos donde son sepultados.
Tanta gente va a visitare, viene a visitare i santi laddove loro sono sepolti.
Prega.
Prega,
enciende velas,
accende candele,
construyen grandes basílicas, grandes templos,
costruiscono grandi basiliche, grandi templi,
dejémoslos a ellos tranquilos,
lasciamoli, meglio lasciarli tranquilli,
porque ya hicieron su obra,
perché loro han fatto,
ahora nos hace falta hacer a nosotros nuestra obra.
Lasciamoli tranquilli, loro han fatto le loro opere, lasciamoli tranquilli e cominciamo noi a fare le opere che ci spettano.
Y este es el mejor reconocimiento a un santo.
Questo è il miglior riconoscimento a un santo.
Entonces hace falta hacer nuestra propria obra.
Questo ci, appunto, ci resta il compito di svolgere noi la nostra opera.
Ultimo punto.
Ultimo.
Todos nos ha conmovido la muerte de los africanos en Lampedusa.
Ci ha commossi tutti la morte delle persone a Lampedusa.
Seguro que en todos los templos habrá plegaria.
Sicuramente in tutte le chiese ci sarà oggi una preghiera.
Pero hago la pregunta.
Faccio questa domanda.
¿Qué pueblo sale a protestar contra las leyes injustas?
Dice, ¿cuál popolo, quale gente, ad esempio, si muove per protestare contro le leggi ingiuste?
¿Qué pueblo sale a exigir leyes humanas?
¿Qué popolo sale, si muove per chiedere leggi umane?
Y este problema viene un accidente, muere una cantidad, muere otra cantidad, muere otra cantidad. Este problema no se soluciona con cartas, enviando cartas.
Muore una volta un gruppo, un altro, adesso questi tanti di più, ma non si, i problemi secondo me non si risolvono inviando delle carte.
Aquí quiere algo más fuerte.
Ci vuole qualcosa, secondo me, di più forte.
Es un pueblo que tiene que salir a protestar.
Ci vorrebbe un popolo che è capace di muoversi
Así como el problema es de grande, así hay que hacer la lucha también de grande.
Si i problemi sono grandi, la lotta, l'impegno devono essere altrettanto grandi.
Y si me dicen, aquí no se puede protestar.
Se qualcuno mi dice, ma qui non si può protestare.
Y entonces, ¿en qué país vivimos? ¿En un país acomodado?
Allora, se è così, ¿en qué paese viviamo? ¿En un paese que sia accomodato?
Por eso el Papa ha dicho y dijo vergogna.
Per questo il Papa ha detto vergogna.
¿Quién? El Papa. No somos todos culpables de todo esto. El silencio.
Tutti siamo interpellati.
El no buscar una solución. Por lo tanto, para mí, fe, si la fe no llega a ser ni siquiera el grano de mostaza, diría como los italianos, qué miseria.
Dice la parola che si usa le volte che sente, ma miseria, che miseria, se non c'è questo movimento che appunto deriva da una fede pure piccola come un granello di senape.
O che miseria di fe.
Che miseria di fede.
E finalizzo. Si nosotros le cerramos las fronteras a los pobres, a esta gente, digo yo, ¿por qué no se le cierran las fronteras también a las transnacionales que llegan a robar los recursos a aquel pueblo y llegan a destruir las tierras de aquel pueblo? ¿Por qué no se le cierran las fronteras también a ellos?
Si chiudono le frontiere agli stranieri, agli immigrati, perché non si chiudono le frontiere alle multinazionali che vanno nei paesi a saccheggiare la terra, i boschi, le risorse? Perché non si chiudono i confini?
Por lo tanto, nos hace falta mucho que hacer y que nuestra fe cresca.
Quindi resta tanto da fare e anche che la nostra fede cresca.